Davide Giacalone, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, i nodi della ripresa campeggiano sulla prima pagina di Repubblica. Caro energia, imprese in ginocchio, i prezzi delle materie prime tornano a correre con conseguenze sui bilanci e ricaduta sui consumi. Partiamo da qua.
Allora, partiamo da qui e poi diciamo cerchiamo di ricordarcene almeno per due minuti, nel senso che poi verremo la questione relativa all'energia, Glasgow, Obama che parla. Ma insomma, allora, aumentano i prezzi delle materie prime e questo per un paese trasformato, intanto per tutto il sistema industriale nel mondo, ma insomma per un paese trasformatore come l'Italia, perché noi siamo grandi importatori di materie prime e grandi esportatori di prodotti finiti, per noi era una brutta notizia. Una brutta notizia perché siamo ripartiti dopo la pandemia con una capacità straordinaria di ripresa e soprattutto di riaffermazione delle nostre esportazioni. Adesso ci becchiamo uno svantaggio competitivo, cioè un aumento dei costi. Naturalmente questo il governo lo ha molto ben presente, al punto da intervenire con dei fondi che servono a compensare alcuni di questi aumenti. Sono stati stanziati 4 miliardi. Il fatto è che gli aumenti del prezzo delle materie prime e soprattutto delle materie prime energetiche sono talmente importanti che i 4 miliardi si consumano abbastanza in fretta. La speranza, abbastanza fondata, ma insomma però di speranza non si campa, è che questi aumenti siano in qualche modo riassorbibili, siano transitori. Tanto è vero che le banche centrali, sia la Banca Centrale Europea sia la Banca Centrale Statunitense, la Federal Reserve, considerano questa inflazione, l'inflazione data da questo aumento del costo delle materie prime, come transitoria, perché se non la dessero per transitoria dovremmo assistere anche a una stretta monetaria per controllare l'inflazione, che il cielo non voglia in queste condizioni. Attualmente nell'Unione Europea, anzi per essere precisi nell'area dell'euro, l'inflazione è al 4.1%, in Italia è più bassa, al 3.1%, perché la componente consumi non è ripartita con altrettanto vivacità, ma insomma è chiaro che questa spinta ci sarà verso l'alto. È un passaggio di difficoltà, ed è un passaggio di difficoltà nel corso del quale, per non subirne troppo duramente le conseguenze, tanto le famiglie quanto il sistema industriale, si chiede di fare spesa pubblica per evitare che gli aumenti del costo delle materie prime si riflettano direttamente sul mercato. Quindi stiamo chiedendo di mettere soldi dove si consuma energia, più o meno il contrario di quello che poi andiamo a chiedere a Glasgow.
Andiamo a dare uno sguardo alla prima pagina del Corriere della Sera. Stretta sui Corteno Pass, questa è l'apertura, allarme in Germania, mai tanti contagi, le macellera sull'uso della pillola antivirale. Di spalle invece si parla ovviamente di Glasgow, come anticipavi. Obama denuncia ritardi sul clima, ma lo contestano, in passato ha tradito le sue promesse.
Allora, intanto appunto la passerella deve tenere presente, su questo Obama, ma non è, Obama ha detto ieri alcune cose, alcune delle quali per la verità rientrano nel mondo dell'ovvio, però come dire, l'ovvio è importante che uno se lo ricordi, perché appunto perché è ovvio. Non è che qui domani mattina facciamo il mondo verde in una specie di sprint in cui cambiamo l'approvvigionamento energetico, perché questo è fuori dalla realtà. Non è questione dicendo Tizio o Caio protesta, la protesta a zero, perché sta fuori dalla realtà. È un passaggio lungo. Il problema del passaggio lungo, ed è la ragione per cui hanno ragione a contestarlo, è che necessita di una continuità da parte dei governi. Allora, l'accordo di Parigi, che dice che bisogna diminuire notevolmente le emissioni di carbonio e che è stato rispettato da diverse aree del mondo, noi europei l'abbiamo rispettato e questo ci ha portato ad aumento dei costi, peraltro. È dell'accordo di Parigi del 2015. Obama è stato presidente fino all'inizio del 2016, per cui che volete da me? Ma è successo che il suo successore Trump denunciò subito gli accordi di Parigi, disse: chi se ne frega del carbonio? io porto maggiore competizione e competitività dentro il mercato statunitense, tanto tutta questa storia del cambiamento climatico è tutta fuffa, tutta roba inventata, non esiste, chi se ne frega, porto dentro la produzione negli Stati Uniti, l'importante è fare assunzioni tra gli operai, tra le fabbriche statunitensi, noi torneremo a essere grid again, cioè diventeremo ancora forti nell'essere grande potenza industriale. È successo questo? Sì che è successo. Ha denunciato Parigi, ha aumentato l'inquinamento. È successo la ripartenza industriale degli Stati Uniti? No. Questo, però se Obama dice noi siamo stati bravi e i contestatori gli dicono no, voi siete stati incoerenti perché vi siete rimangiati quello che avete detto, dal punto di vista governo degli Stati Uniti è vero, è così.
Pagina 17 del Corriere della Sera è proprio questo il titolo: super bonus del 110%, fronte comune dei partiti per salvare, virgolettato, le villette. Poi sulla prima del Sole 24 Ore, pensioni, bonus e reddito di cittadinanza. La manovra corretta torna a Palazzo Chigi, verso un nuovo vertice di governo in settimana, sale la tensione tra i partiti confermati, cessione del credito, sconto in fattura, scontro sull'ISE ancora per le villette. E torniamo al super bonus. Dario.
Allora, c'è un problema. Il titolo del Sole 24 Ore forse è il più chiaro, ma temo che molti non lo capiscano. Torna in Consiglio dei Ministri. No, perché c'è uno sparito, bisogna segnalare per soggetti spariti, è sparita la legge di bilancio. Perché noi abbiamo commentato l'approvazione in Consiglio dei Ministri della legge di bilancio alla fine del mese scorso. Però la legge di bilancio non è mai arrivata in Parlamento. E vedrete, e non hanno torto, quando Fratelli d'Italia e Liberi Uguali, o eventualmente anche gruppi di maggioranza, diranno scusate ma quante ore abbiamo adesso per discuterla? Beh, non hanno torto, formalmente non hanno torto, perché la legge di bilancio arriva all'ultimo minuto, deve essere approvata entro il 31 di dicembre e il tempo corre. Che dov'è finita la legge di bilancio? Chi se l'è inguattata? Il problema è che la legge di bilancio è passata, con poi pubblicati sui giornali gli schemini, aumenta questo, ci facciamo quest'altro, e poi è partito l'assalto dei partiti. Ciascuno aveva qualche cosa da difendere o da portare, compresa questa storia insopportabile dei super bonus, o dei bonus, super bonus, iper bonus, stra bonus, perché ognuno si vuole intestare qualche cosa. Io lo so che tutto questo messo assieme è una partita di spesa tutto sommato bassa, contenuta, ma è una porcheria. È una porcheria. E quando tu fai delle porcherie da qualche parte, poi fai fatica a spiegare a qualcun altro che non deve fare altre porcherie. Cioè, spiegalo a quelli che si vedono allontanare il momento della pensione. E dice, è stata una porcheria regalare le pensioni in passato. Sì, ho capito, ma tu stai regalando... Allora, per esempio, 110% è un bonus elaborato dal governo Conte e che sembrerebbe rimanere al suo posto. Pessima idea, perché? Perché se io dico tu fai un lavoro e lo paghi 100 e io Stato ti rimborso 110%, ma bisogna essere ottusi forte per non capire che questo è uno stimolo alla connivenza fra il fornitore e il cliente ad aumentare i prezzi. Perché scusi, ci guardi, questa roba, facciamo che anziché 100 me la paga 150, tanto a lei che gliene frega, non solo le restituiscono i 150, ma anche il 10% in più. Quindi lei ci guadagna, io ci guadagno perché le facciamo così, mi paghi di più. Il tutto lo passiamo come cessione alla banca e la banca se lo fa ridare nel tempo dallo Stato, cioè dalla Sora Cesira e dal Soro Augusto, i quali la facciata non la rifanno. Cioè, voglio dire, più porcheria di così. Allora, vuoi dare un incentivo a rifare queste cose? E metti il 60, il 70, il 90%, ma lascia un margine nel quale ci sia la convenienza del cliente di dire no, guardi, scusi, lei mi sta praticando dei prezzi troppo alti. Le villette, adesso vogliono rimetterci le villette senza limite di ISE, perché dice vabbè, mettiamo le villette, però c'è un limite di reddito, no, c'è senza limite di reddito, cioè praticamente diamo i contributi pubblici ai ricchi, cioè a quelli che non ne hanno bisogno. E così nel frattempo, mentre gli rifanno la villetta, vanno alle terme con i 200 euro sempre di contributo pubblico, e dice sai, c'è a casa, c'è il rumore, stanno facendo lavoro, sto qua un attimo e faccio i fanghi, sempre a spesa della Sora Cesira e del Soro Augusto. Ma sono delle porcherie. Poi dice ma sono delle inezie. Sì, sono delle inezie di spesa, ma sono quelle cose che poi vallo a spiegare quando parliamo di bilancio pubblico ad altri. E infine ho sentito nel giornale orario che relativamente alla legge concorrenza il governo si riserva, ma questa era nell'aria, di tornare sulla questione dei balneari dopo la sentenza del Consiglio di Stato, aspettando la sentenza del Consiglio di Stato. Era nell'aria perché non si potrà non fare, ne abbiamo parlato anche domenica con i nostri ascoltatori, le gare si faranno prima o dopo, si tratta di farle bene, non se farle o non farle per le spiagge. Ma è un errore, ma è un errore grave aspettare il Consiglio di Stato, perché sono le leggi che guidano le sentenze, non le sentenze che guidano le leggi.
Già annunciato poco fa Enrico questa storia che davvero fa molto molto riflettere, la storia di questo PM che si è trovato davanti, si è trovato a dover giudicare una situazione molto complessa, uccise il padre per difendere la madre, il PM costretto a chiedere 14 anni, insomma una storia che pone tanti interrogativi, Davide.
Allora, il pubblico ministero rappresenta la procura, cioè la pretesa punitiva dello Stato, detto in maniera più semplice, è l'accusa. Ora, se l'accusa dice, guardate, sono costretto a chiedere 14 anni, ma si rivolge al giudice dicendo, non è che per caso è incostituzionale. Scusi, ma perché è costretto? Allora se lo spiego io perché è costretto. È costretto perché si fanno le leggi a cappero per attaccare i manifesti, anziché per governare. Si devono fare le leggi manifesto, no? Uno decide, oggi faccio il severo. E allora cosa fai? Metti, cioè, l'articolo 69 del codice penale che dice che quando le aggravanti sono prevalenti sulle attenuanti, non puoi calcolare le attenuanti, cioè le cosiddette aggravanti prevalenti. Una legge del 2019 aveva previsto previsto, e quindi è nel nostro ordinamento, come aggravante insuperabile l'uccisione di congiunti. Siccome il padre è un congiunto e siccome non c'è la legittima difesa perché il padre non lo stava aggredendo la madre, e siccome non mi ricordo quante decine di coltellate, quindi come dire, la situazione è certamente molto grave, ti trovi in questa condizione. Ora, questa roba qui semplicemente sarebbe inipotizzabile negli Stati Uniti, per esempio. Perché? Perché l'obbligatorietà dell'azione penale non c'è. L'accusa si convince che non c'è il reato o che il reato è diverso dall'omicidio volontario, patteggia tranquillo, o archivia o patteggia. No, non si può fare perché sei obbligato. E il pubblico ministero dice, sì, ma se sono obbligato e questa è la situazione, questo è quello che mi dice la legge. Adesso rimedierà la Corte Costituzionale. Ma ricordiamocelo ogni volta che poi si va a applaudire questo o quel politico che dice, adesso facciamo la legge, che ci mettiamo, che tutti quelli che... Perché poi quello lì ha ammazzato il padre, ma ha ammazzato il padre in una condizione che si dovrebbe lasciare al libero convincimento, non della procura, ma del giudice, cioè del collegio giudicante, se considerarlo a quella stregua di gravità o addirittura non considerarlo come grave o come reato. Questo rimarrebbe nel libero convincimento del giudice.
Insomma, ricordarsi che poi le leggi si traducono in casi molto concreti ed entrano nelle vite delle persone, in questo caso di un ragazzo.
Era un detto antico, meglio una cattiva legge e un buon giudice che una buona legge e un cattivo giudice, perché poi alla fine la decisione si prende in aula.
È così. Allora Davide, cambiamo argomento, andiamo nelle pagine interne, pagine economiche del Messaggero. Patto di stabilità, subito scontro, l'Austria di traverso sul debito, il ministro delle finanze di Vienna, no a nuove eccezioni che peggiorino l'equilibrio dei bilanci.
Allora, è evidente che ormai il debito pubblico medio dentro l'area dell'euro è al 100%, quindi il limite al 60% ce lo siamo mangiato abbondantemente. Noi siamo al 160%, per cui vedi, ci abbiamo messo un 100 in più. E quindi il patto di stabilità non può che essere modificato. Ci sono paesi che hanno fatto sforzi seri e importanti di contenimento del debito, che giustamente, e ripeto giustamente, intendono essere un po' più rigorosi di quanto non siano altri. Noi però, giustamente, e ripeto giustamente, noi però sosteniamo, attenzione, senza spesa, poi si spacca, diciamo, senza spesa pubblica c'è il rischio di spaccare il mercato dell'Unione, e quindi cerchiamo di farla per investimenti e non per spesa corrente, un discorso che abbiamo fatto molto spesso. Ora, rispetto a questo, che è il vero appuntamento che conta per il futuro, perché guardate che quella roba lì non è mica solamente la Presidenza della Repubblica, c'è cioè nel futuro dell'Italia, cioè, c'è il negoziato per questa roba qui, ci sono le scadenze europee entro il 2024 e c'è la fine del programma di investimenti nel 2025. Queste sono le cose che contano. Ora, rispetto a queste cose qui, andategli a spiegare che ci sono 53 milioni per andare a farsi i fanghi, che possiamo dare anche a chi non ha alcun bisogno di quei 200 euro, anzi probabilmente non riesce neanche ad accorgersi di avere preso 200 euro perché se ne è presi direttamente dalla struttura termale. E poi sì, certo, tu dirai, ragazzi, ma rispetto ai 4 miliardi che mettono nel fondo per l'energia, 53 milioni cosa sono? Sono un dito nell'occhio. Secondo me gli austriaci ce lo faranno osservare.
Adesso andiamo anche su andiamo a pagina 5 del Messaggero. Ci sono vari titoli: terza dose, avviso per SMS e un sanitario su due essenze. Insomma, sono le pagine in cui ci si occupa di Covid e collegati. E leggiamo questo titolo: certificati falsi. Il baby hacker di Rieti che faceva affari con i pirati russi. Scoperto grazie alla denuncia di una modella Novax, il ragazzo aveva guadagnato 20.000 euro in due mesi.
Si tratta di una truffa. Una truffa con o senza hacker russi, è una truffa, come qualche volta capita alle truffe, viene beccato il truffatore. Si spera che quel tipo di certificati fosse resistente ai controlli, cioè che quelle macchine, quel modo di controllare che noi tutti facciamo per andare al ristorante anziché per andare al posto di lavoro, sia in grado di svelarlo. Ma c'è a monte un'altra cosa, che tutto questo avveniva su Telegram. Telegram, servizio di messaggistica, comincia a esagerare, nel senso che un po' tutto questa robaccia passa per Telegram con la scusa che sarebbe criptato, che poi non è vero perché è penetrabile. Allora, qui esiste un interesse collettivo, non pubblico, non solo, non voglio sapere cosa dice Giusy Legrenzi nei suoi messaggi, ma anche se le manda per WhatsApp non lo voglio sapere, anzi, non lo devo sapere, ma anche se lo scrive sulla fronte non lo devo sapere. Però tutta questa roba che gira di delinquenziale su Telegram mi dice che lì bisogna imporre maggiori controlli oppure chiuderlo, perché non è possibile che tutta la robaccia passi da là.
Allora Davide, si parla molto in queste ore, ti chiediamo un'opinione anche su questo, della lite, ne parla anche oggi Gramellini nel caffè, sul Corriere della Sera, la lite tra Matteo Salvini e Gali, non è stata proprio una lite, insomma si sono ritrovati, sono entrambi tifosi rossoneri, domenica scorsa al derby e insomma all'improvviso nei confronti del leader della Lega sarebbero piovuti degli insulti, insomma un'aggressione verbale di un certo tipo. Che ne pensi, che idea ti sei fatto?
Beh, insomma, prima di dargli il daspo per gli stadi, non hanno fatto un gran problemi, non hanno creato problemi d'ordine pubblico, quindi sì, la mia è solamente una battuta. Però se si portano allo stadio quell'animo lì, devo dire, insomma, che bella la stagione in cui si tifa e ci si prende anche un po' in giro. E si esce divertiti dallo stadio, se no che ci vai a fare lo stadio? Poi dall'altro, come voi sapete tutti, io sono di un'ignoranza catacombale dal punto di vista dello sport, però mi pare di aver intuito che sono tutti o due tifosi della stessa squadra.
Sì, sì.
Uno dice trovatevi un interprete e qualcuno che ve lo spieghi magari con i disegnini, perché insomma mi pareva di capire che ti fassero per la stessa squadra.
Esattamente. Allora, caro Davide, ci segnali anche Rowling dal Foglio, quindi cioè, ci piacerebbe capire cosa ti piaceva approfondire di questo pezzo.
Guardate che questa è una cosa grossa, questa è una cosa grossa e che noi nei prossimi anni ci porteremo dietro, perché lo vedo in giro per il mondo che ha preso molto quota soprattutto negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone. La Rowling è l'autrice del Harry Potter, quindi che era considerata un'autrice liberal in certo senso. Oggi ne scrive Sara Ditum sul Foglio. E beh, adesso siccome ha detto che donna si nasce e non si diventa, che a me pare una cosa di una banalità infinita, cioè mi pare ovvio, no? Non è che non ha detto chi nasce maschio e si sente femmina è un criminale, non ha detto chi è omosessuale è detestabile, non ha detto niente di, ma neanche lontano a me, forse non lo pensa nel nove. Ha detto che donna si nasce e non si diventa. stata lapidata, cioè è stata presa. Ma non è solo lei, c'è per esempio Kathleen Stock, che è professoressa nel Sussex, si è dovuta dimettere dall'università. Capita sempre più alle donne questa roba qui, anche questo io forse un pensierino ce lo farei, si è dovuta dimettere perché ha detto che il sesso biologico è più rilevante e più rilevabile del sesso percepito, anche perché io guardandoti negli occhi, ma che cavolo ne so di come ti percepisci, mentre a occhio se sei maschio o femmina un'idea me la posso fare. Ha detto questo. Allora, tutti quelli che si sentono offesi e hanno immediatamente da dare del transfobico, omofobico e fobo vario agli altri, si diano tutti una calmatina, perché quelli che vogliono impedire agli altri di parlare, di usare il linguaggio, di esprimere un'opinione, sono semplicemente i seguaci di un pensiero dispotico. E che guardate che se andate a studiare, perché sono convinto che molti di questi hanno dei problemi seri a compulsare un testo e abbiano mai studiato, non c'è un solo dispotismo nella storia del mondo che non sia nato per una ragione del bene. Tutti i dispotismi nascono per il bene. Quelli dell'ultimo secolo che ci ricordiamo più da vicino sono nati per l'equità nella distribuzione della ricchezza o per la difesa della patria e del suolo natio. Ma rimangono perché l'idea di togliere la parola agli altri è comunque la cosa pessima contro la cultura e contro la saggezza umana.
Termina qui la rassegna stampa di oggi con Davide Giacalone. Grazie, appuntamento a domani.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Da domani entreranno in vigore alcuni cambiamenti al codice della strada, quindi insomma tema che riguarda un po' tutti. Noi ne vogliamo parlare con Emiliano Ragoni, giornalista di Al Volante, già collegato con noi. Buongiorno Emiliano, grazie.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno Emiliano. Allora, cominciamo subito con forse il tema più scottante di cui si è parlato anche molto nell'ultimo periodo, nelle ultime settimane, questi monopattini. Cosa cambia per i monopattini?
Allora, diciamo che il cambiamento più rilevante è che i monopattini commercializzati dal 1 luglio 2022 dovranno essere dotati di indicatori di direzione e di stop. Questo dal punto di vista tecnico. Poi è stata diminuita la velocità, che passa da 25 km orari a 20 km orari. Chiaramente non cambia la tipologia di strade dove i monopattini possono circolare, ossia i monopattini possono circolare soltanto sulle strade urbane dove il limite è di 50 km orari, o in alternativa sulle ciclabili dove il limite sappiamo che è di 6 km orari. Non c'è l'obbligo del casco, che deve essere obbligatorio solo per i minorenni.
Si era parlato molto anche di questo, no? Si voleva introdurre il casco un po' per tutti, invece non è andata così. Ti chiedo a questo punto, Emiliano, proprio rispetto a questi cambiamenti, sembrerebbero più dei cambiamenti piccoli per far contento qualcuno che dei cambiamenti reali, oppure secondo te miglioreranno le situazioni di chi usa i monopattini nelle città?
Allora, i cambiamenti non sono radicali. Si era parlato ad esempio inizialmente dell'assicurazione. L'assicurazione chiaramente è obbligatoria solo per le società di noleggio. Cambia un pochino per quanto riguarda la sosta selvaggia, quindi c'è l'obbligo di fotografare i monopattini quando vengono lasciati, però sostanzialmente non ci sono grandissime differenze rispetto a quello che abbiamo assistito fino ad ora, e che purtroppo ha portato anche, sappiamo, a incidenti mortali. Sostanzialmente non c'è stata la stretta che in tanti si aspettavano, ecco.
Ecco, poi ci sono tutte delle novità che riguardano invece i neopatentati, compresa la durata del foglio rosa.
Sì, il foglio rosa passa da 6 a 12 mesi, e poi i neopatentati, ossia coloro che hanno conseguito la patente sostanzialmente entro l'anno, potranno guidare una autovettura di potenza superiore a 55 kW per tonnellata, o comunque fino a 70 kW, ossia 95 cavalli, a patto che a fianco a loro sieda una persona di inferiore a 65 anni e che abbia conseguito la patente da almeno 10 anni.
Lo abbiamo accennato prima anche durante la nostra linea diretta, c'è poi anche chi guida distraendosi, no? Quindi utilizzando il cellulare, in questo senso sono previste una serie di inasprimenti, no? In termini di sanzioni.
Sì, gli inasprimenti sostanzialmente si può andare, diciamo, oltre i 600 euro di multa, e poi vengono contemplati anche altri dispositivi elettronici, ossia non solo il semplice smartphone, ma anche i tablet, i PC, insomma qualsiasi dispositivo che in un certo senso possa distogliere l'attenzione del guidatore.
Noi stamattina chiacchieravamo con gli ascoltatori e il tema in realtà è sempre lo stesso. Fino adesso la regola di non usare il cellulare in realtà esisteva già durante la guida. Cosa abbiamo peggiorando le sanzioni? Va bene, prima erano, diciamo, 300 euro, adesso sono 600, ma il punto non è il controllo.
Sostanzialmente sì. Sostanzialmente non cambia molto. Sappiamo che il vizio, tra virgolette, che abbiamo è un po' quello, però non è che cambia poi molto rispetto al passato, ecco.
Anche perché adesso le auto hanno tutte esatto, no, le strumentazioni, dai, e tutte le predisposizioni proprio per non doverlo mai prendere in mano il cellulare, quindi insomma è qualcosa di facilmente applicabile il rispetto di questa norma. E poi per concludere, novità sui parcheggi, ad esempio un inasprimento delle punizioni tra virgolette per chi occupa stalli dedicati ai disabili.
Esattamente. Tra l'altro i disabili potranno parcheggiare sulle strisce blu qualora gli stalli a loro dedicati fossero occupati, e poi c'è anche un inasprimento per chi parcheggia, per chi occupa i parcheggi tra virgolette rosa, ossia quelli dedicati per le signore, donne state in gravidanza, o comunque per chi ha bimbi di età fino a 2 anni.
Bene, bene, davvero ci sono molte novità. Qui abbiamo fatto in realtà una sintesi, quindi intanto grazie davvero a Emiliano Ragoni di Al Volante, esperto di tutto ciò che ha a che vedere con la guida. Ci sentiamo presto, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, grazie mille. Allora, bene, l'inasprimento, no, delle pene, però poi, come ricordava Giusy, poi c'è tutto il tema dei controlli, deve sempre restare il faro. Diamo il buongiorno a Don Antonio per la frase del giorno. Ciao Don.
Ciao, ciao, ciao. Oggi vi do il compito a casa.
Eccoci, pronti.
Prendiamo nota.
Soprattutto
voi due.
Scrivo.
Impariamo ad essere gentili almeno una volta al giorno.
Impariamo ad essere gentili
almeno una volta al giorno.
Grazie donna.
E cominciate voi.
Cominciamo subito.
Caro Massimo, con gentilezza, riusciresti a salutare tu Don?
Grazie donna, appuntamento a domani.
Ciao. Quante situazioni di disagio possono essere salvate anche con gesti molto piccoli ma estremamente concreti, è un po' lo spirito di una bella raccolta fondi di cui vogliamo parlare stamattina. Fermiamo la povertà di Fondazione Mediolanum, è venuta a trovarci in studio Sara Doris, presidente esecutivo Fondazione Mediolanum Onlus e vicepresidente di Banca Mediolanum. Buongiorno Sara, ben ritrovata.
Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitata.
Ci fa molto piacere averti con noi questa mattina. Partiamo proprio dal titolo, fermiamo la povertà. Probabilmente avete ragionato su questo molto tempo fa, perché avete fondato appunto messo su questa fondazione. Parlare oggi di fermare la povertà è ancora più significativo dopo questi 2 anni molto complicati. Quindi è chiaro che se ci fai un po' un quadro di come state trovando la situazione oggi, ci aiuti a capire meglio.
Certo, grazie. Beh, intanto volevo dire una cosa bella subito, che Fondazione Mediolanum è nata 20 anni fa, quindi quest'anno c'è un bellissimo compleanno a dicembre, e proprio per festeggiare questo compleanno di una fondazione che si occupa di infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo, abbiamo pensato ovviamente di fare una raccolta fondi a favore di persone in difficoltà. E quindi questa raccolta fondi Fermiamo la Povertà è già in essere da un po' di mesi e vuole proprio andare ad aiutare in Italia 770, l'obiettivo ragazzi, ma lo supereremo assolutamente, che vivono in condizioni di fragilità economica. Per cui ecco, è molto importante che tutti quanti ci diamo da fare, anche perché proprio dopo la pandemia la povertà assoluta è proprio aumentata. Io avevo letto che sono diventati 5.6 milioni le persone che vivono in povertà assoluta, quindi 1 milione in più rispetto all'anno precedente pre-pandemia, di cui più di 1.300.000 sono ragazzi, minori. Quindi ecco, lasciare queste famiglie in questa condizione di fragilità, dove non c'è neanche come dire, la possibilità di pagare il riscaldamento, cioè stiamo parlando di o di mangiare, di cose veramente basilari, è assolutamente imprescindibile fare qualcosa subito, subito, assolutamente subito.
Tra poco vi raccontiamo come ognuno di voi potrà dare il proprio contributo. Prima però, insomma, in 20 anni di attività i risultati raggiunti da Fondazione Mediolanum sono tantissimi. Ci racconti in un'immagine che cosa si prova quando poi questi risultati uno li vede, li ha davanti a sé, sono concreti?
Ah, mi fai una domanda bellissima, Enrico, perché ecco, è proprio ciò che dà senso e gioia al mio fare, devo dire. Perché intanto volevo anche dire un'altra bella cosa: io ho 5 figli, quindi la sensibilità all'infanzia è un qualcosa.
È un tema
che
caro.
È un tema caro, esatto, che mi viene molto naturale. E quindi nel tempo in cui non sto con i miei figli, avere l'opportunità di occuparmi di altri ragazzi è quello proprio che sento che dà un senso al mio fare, al mio essere qui in questa vita, no? Perché poi ho 51 anni e arrivano le domande, anzi sono già arrivate da un pezzo: chi sono?
Cosa faccio?
Dove vado e perché sono qui, no? Per me il perché sono qui è fare un qualcosa per contribuire a migliorare il mondo, lasciarlo un po' migliore di come l'ho trovato, no? Per cui la domanda che mi hai fatto, mi è capitato spesso di incontrare persone che avevamo aiutato nel tempo e che poi, no, le incontri e ti ringraziano, ma un episodio veramente che ho stampato nel mio cuore proprio di 2 anni fa, giusto prima della pandemia, novembre 2019, siamo andati con alcuni collaboratori di Banca Mediolanum, che ci sostiene sempre, con alcuni clienti, a visitare un paio di progetti nella baraccopoli di Nairobi. E siamo arrivati lì, un progetto era nato 4 anni prima e l'altro invece era un progetto che andava avanti dal 2015. Chiaramente i bambini crescevano, ne abbiamo aiutati tanti, no? Però abbiamo avuto l'opportunità di passare un pomeriggio con dei ragazzi, ormai uomini, giovani adulti, che avevamo accolto in una casa di accoglienza per ragazzi di strada, e c'erano delle famiglie con figli naturali che accoglievano questi ragazzi, e sono entrati in questo percorso nel 2005. Tra l'altro noi avevamo anche tutta una documentazione di video di questi ragazzi, perché all'epoca c'era una TV aziendale, quindi avevamo un programma che parlava di questi ragazzi per far vedere a tutti i nostri donatori
Come andavano le cose davvero e dove andavano i soldi.
Assolutamente,
chiaro.
Esatto. Quindi il giorno prima di incontrarli, eravamo lì a Nairobi, abbiamo visto questi filmati dove si vedevano questi bimbi che entravano, uno che diceva: è la prima volta che dormo in un letto, ok? Quindi ragazzini di strada che abbandonati e soli, e li abbiamo incontrati. Abbiamo passato un pomeriggio insieme, è stata una cosa emozionante, perché ci dicevano: grazie Mediolanum, perché vi siete accorti di noi. E uno era diventato maestro, l'altro assistente sociale, l'altro era elettricista, un altro si occupava di musica. Ma vedevi dei ragazzi meravigliosi. Io mi sono detta: ma caspita, ma quando nel 2005, 2006, 2007 ero a Milano a fare raccolta fondi, magari andando alla radio come in questa occasione, piuttosto che serate, e sei lì e dici: sì, sto facendo raccolta fondi per dei bambini, per cambiare la vita degli altri. Ma forse quasi si è un po' inconsapevoli, ma nel momento, certo, in cui tu incontri e guardi negli occhi le persone, tu dici: ma tu sei diverso oggi, hai potuto sviluppare i tuoi talenti grazie al fatto che qualcuno si è accorto di te. E io mi dico: ma che privilegio poter aver fatto questo, che privilegio ricevere questo grazie.
E c'è un messaggio molto bello per chi dona anche in questo, cioè: non preoccupatevi se donate 3, 5 o 100 o 1000 o 100.000, perché anche il 3 farà la differenza.
Assolutamente sì, fa la differenza anche un sorriso. Qualunque cosa uno possa fare, deve guardare un po' oltre il suo orticello e dire: cosa posso fare oggi alzandomi? Può essere, ripeto, un sorriso quando esci di casa a una persona, no? Piuttosto che donare i 3 euro, i 10, i 100, a seconda delle tue possibilità. E fallo come credi, con chi credi. Non è importante, l'importante è che tu ti attivi, che ti rendi conto che fa la differenza ogni tua azione, fa la differenza nel bene e nel male. Tu devi decidere da che parte vuoi andare ogni giorno. molto, con molto consapevolezza.
Ogni
molto
azione insomma, aiuta e dà il proprio contributo a chi lavora sui bisogni di queste famiglie, che poi vede questi risultati, no? E li condivide anche con gli altri, ed è molto bello. Come si dona? Come si può fare la propria parte?
Allora, basta andare sul sito di Fondazione Mediolanum, che è fondazionemediolanum.it, e lì si trovano l'IBAN piuttosto che carta di credito, PayPal, eccetera, eccetera.
Vari modi, avete scelto di non utilizzare il numero solidale, l'SMS solidale, per un motivo molto preciso, per non, diciamo, regalare denaro alle strutture che stanno in mezzo.
Esattamente, okay. Esattamente. Infatti tutto quanto raccoglieremo, e stiamo già raccogliendo perché la campagna è già in essere, certo, da un po', e terminerà il 31 dicembre 2021, tutto quanto viene raccolto viene devoluto interamente a questo progetto, che è insieme ad altre tre associazioni nel territorio italiano che si occupano proprio di povertà.
Posso fare una domanda? Abbiamo abbiamo un minuto, ma mi interessa molto. Come le individuate queste famiglie? Attraverso che cosa?
Allora, ci appoggiamo a delle fondazioni, associazioni che sono l'Albero della Vita, l'Opera San Francesco per i Poveri e la Comunità Sant'Egidio, che sono delle realtà presenti in Italia da tantissimo tempo, con le quali abbiamo già collaborato e che sono proprio inserite nel tessuto sociale.
Sono in grado di individuare ovviamente le persone che hanno davvero bisogno.
Esatto, okay. Sono in contatto con gli assistenti sociali, eccetera, eccetera. Okay. E sono delle realtà che siamo stati ovviamente a visitare.
Certo.
E allora tenete presente quell'immagine che ci raccontava Sara Doris poco fa, quell'immagine molto bella di quei ragazzi, ormai anche adulti che hanno ricevuto un aiuto, e insomma quel grazie di chi è stato aiutato e adesso può davvero fare la propria parte, così come tutti noi, facendo parte, dando il proprio aiuto alla raccolta fondi Fermiamo la Povertà di Fondazione Mediolanum. Vogliamo ricordare il sito www.fondazionemediolanum.it, lì trovate tutte le coordinate. Sara Doris, è stato veramente un piacere, grazie, a presto.
Grazie a tutti.
Grazie mille, donate ora, è un buon momento questo, andate sul sito adesso.
Stiamo per entrare nel nostro spazio dedicato alla psicologia con il dottor Raffaele Morelli, che sta per raggiungerci proprio in questo momento. Di che cosa parleremo?
Allora, intanto dobbiamo dire che Raffaele è diventato molto social e quindi pubblica dei video, fa delle cose molto molto carine che hanno a che vedere proprio con delle pillole, racconta. In questo caso l'ultima ha a che vedere con le nostre abitudini, quelle che ci trovano all'interno di una routine quotidiana. Insomma, intanto buongiorno, che è con noi. Buongiorno Raffaele, bentornato.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Dicevo che sei diventato molto social e quindi adesso hai tutti questi bei video in cui chiacchieri, racconti delle cose. L'ultimo in ordine di tempo ci ha molto incuriositi, che è quello dedicato a queste abitudini noiose. E all'interno di una quotidianità come può essere la nostra, che di fatto è un'abitudine un po' ripetitiva, che cosa facciamo? Come reagisce il nostro cervello all'abitudine noiosa? Che fa?
Il cervello si convince che la nostra vita è questa, che non c'è che questa vita, e soprattutto che le nostre convinzioni prendono il sopravvento. Vedi, per star bene, la prima cosa che devi fare è cambiare l'atteggiamento mentale. Cosa vuol dire cambiare l'atteggiamento mentale? Vuol dire che le tue certezze devono andare un po' sullo sfondo. Se non lo fai tu, te lo fa fare la vita prima o poi, con una crisi matrimoniale, con una crisi di una relazione, con l'ansia, le paure. Noi siamo nati per il nuovo, siamo nati per fare cose nuove, per immaginare cose nuove, siamo nati per sognare. Se la vita si chiude in certezze, in ripetitività, noi rischiamo tanto.
Ecco, però il nuovo spesso spaventa, il nuovo magari crea ansia, come si fa ad adattarsi al nuovo?
No, il nuovo c'è. Un grande filosofo coreano che si ispirava a Heidegger diceva che la nostra cultura ha perso qualche cosa di molto importante, che è il dolore. Cos'è il dolore? Il dolore è accorgersi che c'è qualcosa di te che non sta bene, che non condivide dove tu stai andando. Allora, se tu accogli il dolore quando arriva, se accogli la tristezza quando arriva, Nietzsche diceva: quello che tu chiami autunno, sì, è un tempo con il freddo, l'umido, ma è anche uno stato d'animo. Ecco, noi ogni volta che arriva la tristezza la collochiamo sempre dentro: la mia vita non è perfetta, la mia vita non è come la vorrei, ma non sei tu a decidere come deve essere la tua vita, c'è qualcosa dentro di te che fa di te, fa di Giusy, di te un essere unico. Allora perché stai male? Perché hai perso la tua unicità, e avendo perso la tua unicità non conosci più le tue tendenze, il tuo carattere. L'altro giorno il mio paziente mi ha detto: dottore, io voglio cambiare il mio carattere. Ho detto: guardi che Eraclito diceva che il carattere ce l'ha dato Dio, cambiare il carattere vuol dire andare contro Dio. Vuoi andare contro Dio? E infatti io, da quando cerco di essere meno, con meno malumori, sempre controllato, sono pieno di rabbia. Ecco, questo bisogna comprenderlo bene. Tu sei fatto in un certo modo, con le tue ombre e le tue luci. Devono stare insieme sia le ombre che le luci. Allora puoi star bene con te stesso. Il numero di rite di questo mese è dedicato proprio a questo, no? Allo star bene con te e con gli altri. Ma per star bene con te bisogna che tu accetti tutte le tue contraddizioni, ecco. Altrimenti crei rapporti falsi, fittizi, finti, dentro una perfezione che non c'è.
Quando qualcuno ha questa voglia di cambiamento che arde dentro di sé, insomma, deve, ci stai dicendo, deve prendere consapevolezza del fatto che uno possa cambiare un po' le proprie azioni, ma non la propria impostazione, cioè il proprio carattere. Questo non è possibile. Bisogna, come dire, far pace con se stessi e con il proprio modo di essere.
Ecco, questa è sono parole che mi piace tantissimo. Legata a Rita, questo mese c'è un'agenda dove ho scritto tutte le frasi per il 2022. Una delle frasi che ho scritto, che forse è la più importante, è che tu sei così come sei. Cosa diresti di una persona che è sempre gentile, buona, carina con gli altri? Quando uno dice sono solare, uno solare è un cretino, no? Può essere sempre solare? Io, dottore, sono sensibile. No, sì. Sono sensibile e anche gelido. Allora, quando tu incominci a riconoscere, l'anima fa pace con te. Vedi, tutte le persone vengono da me e quasi sempre vengono a parlare di un problema che hanno identificato loro. Per qualcuno una moglie, un marito, un lavoro, certo, che secondo loro non gli piace più, dei genitori sbagliati, no? E io gli faccio notare che è una cosa che si sono messi in testa. In realtà il loro problema è di creatività.
Chiaro.
Che hanno perso. Chiaro. Hanno perso dei lati del loro cervello, delle loro capacità, delle loro fantasie, delle loro immaginazioni, che da bambini avevano e poi hanno perduto. Bisogna ritrovare l'immaginazione.
Devono recuperarle, fantasia. Devono ritrovarle, certo. Sicuramente. Raffaele, guarda, chiudiamo questa chiacchierata con un bellissimo messaggio a cui ho già, in realtà, rispondo io. È un amico che scrive semplicemente: Morelli, mi spiega le donne. Ecco, la risposta è che la prossima volta dovresti stare quei 2 o 3 anni per dare un...
Facciamo il vero non stop, ma proprio non stop, che non ci fermiamo mai. Raffaele Morelli, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo presto. Ciao Raffaele.
Un abbraccio.
Alla prossima, grazie davvero.
Vogliamo parlare adesso di Covid. Ci capita, purtroppo per fortuna, spesso di doverlo fare occupandoci di attualità. Abbiamo collegato al telefono con noi per un approfondimento sui temi di cui si parla in questi giorni: terza dose ai bambini, la quarta ondata, saremo proprio nel pieno da quello che ci dicono gli esperti. Ne vogliamo parlare con il professor Matteo Bassetti, primario del reparto di malattie infettive del San Matteo di Genova. Professore, buongiorno.
Buongiorno, San Martino, non San Matteo, buongiorno.
Quello è il nome, quello l'hanno fatto santo così, così, non nulla. Professore, i suoi colleghi, lei naturalmente, tornano a dividersi sulla quarta ondata. Ieri abbiamo sentito le parole di Walter Ricciardi. Lo chiediamo a lei: siamo entrati nella quarta ondata o è ancora un rischio in vista?
Ma allora, alcuni paesi ci sono già entrati, quindi è evidente che la dobbiamo definire come tale. Basta guardare all'est Europa, dove stanno vedendo forse la peggiore ondata delle 4 viste fino ad oggi, dal momento che hanno vaccinato poco. Per quanto riguarda invece la situazione italiana, credo che la situazione sia ancora assolutamente sotto controllo. Stiamo vedendo un aumento dei contagi che per fortuna al momento non stanno portando un gran numero di ospedalizzazioni, ma bisogna rimanere comunque molto cauti, perché le prossime settimane saranno determinate. D'altronde noi abbiamo visto le temperature più rigide arrivare in Italia da 1 settimana a 10 giorni. Altri paesi europei l'hanno viste ben prima di noi, quindi questa differenza di aumento di casi e anche di ospedalizzazioni è verosimilmente legata all'incrocio tra il clima e probabilmente la nostra, che è una maggior copertura vaccinale degli altri paesi. Quindi bisogna avere ancora molta cautela, però non bisogna neanche fare troppo l'allupo al lupo, nel senso che la situazione al momento, visto che abbiamo l'87% dei vaccinabili vaccinati, è assolutamente controllata.
Professor Bassetti, quando lei dice dobbiamo essere cauti, sicuramente una cautela sui numeri di certo, ma c'è una cautela anche che ognuno di noi dovrebbe mantenere, per esempio tenere la mascherina sempre? Cioè, ci aiuta un po' su questa cautela?
Guardi, la cautela migliore è quella di vaccinarsi. io credo che i dati che vengono da tutto il mondo ci stanno dicendo che chi si è più vaccinato meglio sta dal punto di vista dei contagi. Poi è evidente che nei luoghi chiusi, soprattutto adesso che il virus sta circolando, la mascherina è sicuramente utile. Cerchiamo soprattutto di usarla bene, la mascherina. Io credo che soprattutto per le persone più fragili o quelli che in qualche modo non sono certi della copertura perché non si sono vaccinati o perché magari hanno delle condizioni di immunodepressione, sarebbe meglio utilizzare le mascherine un pochino più specifiche, come la FFP2 e la FFP3, cioè quelle che proteggono un po' di più, che quindi non sono soltanto contenitive ma hanno anche un potere filtrante. E poi sicuramente se abbiamo dei sintomi compatibili con un raffreddore, con una forma diciamo influenzale, stiamo a casa, ecco, perché il rischio è quello che se io ho qualche cosa, anche se fossi eventualmente vaccinato, rischio ovviamente di contagiare altre persone. Rimangono ovviamente principi di buon senso che purtroppo nel nostro paese spesso vengono disattesi.
Ecco, a proposito invece della terza dose, lo stavamo anticipando prima, no? Stiamo aspettando, come detto, l'approvazione dell'EMA per somministrarla, in generale per somministrare anche la dose di vaccino ai bambini. E allora sulla terza dose a che punto siamo? Le dosi in teoria dovrebbero esserci tutte, invece sul vaccino ai bambini si sente di tranquillizzare un po' i nostri ascoltatori che magari potrebbero avere dei dubbi?
Ma guardi, la terza dose abbiamo detto che la faremo più o meno tutti, anzi togliamo il più o meno, la faremo tutti ovviamente con tempi diversi. Ora è il momento di correre sulle persone più avanti con gli anni e le persone più fragili che devono farla nelle prossimi 2 mesi, quindi fondamentalmente completare entro la fine dell'anno la terza dose, che probabilmente ci garantirà un'immunità che non è detto che arrivi solo all'anno prossimo, ma qualcuno pensa che addirittura possa durare anni, quindi magari questa potrebbe essere la terza dose definitiva, vediamo cosa succederà nel futuro. I bambini, io credo che ci sia un atteggiamento nei confronti del vaccino per il Covid che secondo me è sbagliato, perché noi in Italia abbiamo 10 vaccinazioni obbligatorie per andare a scuola, vacciniamo per il morbillo, per la parotite, per la rosea, per la pertosse. Allora la domanda che io mi pongo è: perché queste malattie infettive sì e invece un'altra malattia infettiva comunque che tanto ci ha fatto male come il Covid no? I dati ci dicono che il vaccino sperimentato sui bambini negli Stati Uniti, che è stato appena approvato, sembrano assolutamente buoni per quanto riguarda soprattutto il rapporto rischio-beneficio. E allora ovviamente sarà un'iniziativa del genitore, io però mi sento fortemente di suggerirlo. Io non ho figli in quella fascia di età, ce n'ho uno di 12 e l'ho vaccinato, ma non avrei nessun dubbio a vaccinare un ragazzino 7-8 anni, anche perché consentirebbe di mettere la scuola in sicura e consentirgli quindi di tornare ad avere una vita a pieno come quella che avevano prima che arrivasse il Covid.
Quindi un invito a vaccinare i propri figli 5-11 anni. Professore, nel frattempo ieri in Austria è cominciata la cosiddetta linea dura, quella del lockdown previsto solo per i non vaccinati. In Italia ci si divide, innanzitutto cosa ne pensa, ed è una strada percorribile, applicabile, esportabile anche da noi oppure no?
Guardi, io le dico, parto dai numeri. L'Austria ha avuto un boom di vaccinazione negli ultimi 10 giorni dall'introduzione di questo, diciamo, lockdown per non vaccinati, che non aveva mai avuto prima. Quindi se l'obiettivo è quello evidentemente di raggiungere un maggior numero ancora superiore di persone, che è quello a cui ambiamo, cioè di arrivare a quel fatidico 90%, io credo che si potrebbe pensare anche in Italia, almeno per alcune attività, diciamo, considerate ludico-recreative, cioè ristoranti, bar, la movida, il cinema, il teatro, lo stadio. Ecco, credo che noi dobbiamo raggiungere quel 90%, che è quel 90% che ci consente di veramente metterci in assoluta sicurezza e di non fermarci più. Chiaro. Questo è quello che bisogna dire a chi ancora oggi è scettico sui vaccini. Il rettore dell'università di Klagenfurt ha detto una cosa che è un po' forte, però ha detto: oggi chi è ancora scettico sui vaccini, dicendo che non, ovviamente chi non è vaccinato non poteva entrare nell'università, forse è il caso che all'università non si vada. Ecco, chiaro. Nel senso che il metodo scientifico deve essere quello di mettere sulla bilancia rischi e benefici, e oggi i benefici sicuramente sono superiori ai rischi.
Sono decisamente maggiori. Davvero grazie per la chiarezza, come sempre, al professor Matteo Bassetti, primario del reparto malattie infettive del San Martino di Genova. Buon lavoro, ci sentiamo molto presto.
Grazie anche a voi, buon lavoro.
Buona giornata. I saluti ai nostri ospiti e quindi cominciamo a ringraziarli.
Cominciamo a ringraziare Emiliano Ragoni di Al Volante, con cui abbiamo approfondito i cambiamenti al codice della strada in vigore da domani, e poi abbiamo parlato di un'importante raccolta fondi di Fondazione Mediolanum con Sara Doris. Ancora spazio psicologia, come spesso succede, a cura del dottor Raffaele Morelli. Infine l'approfondimento con il professor Matteo Bassetti.
Allora arriva la famiglia con Jennifer Pressman, Sara Calogiuri da Milano, da Roma Emanuele Carocci e Massimo Galanto, che poi dico ci fosse una volta in cui ci salutano. No,
una.
L'avete sentito?
No,
speriamo,
no,
che sia
noi
polemico.
Ogni mattina. Vai, una che volta. Bello, arriva la famiglia. Vabbè. Loro, ma va.
Comunque, torniamo domani.
Va bene, a domani.